dice proprio che devo scusarmi, come dire, la voce un po' alterata con la quale sto parlando, no? Per questo non potevo mancare stasera, perché ci tenevo tantissimo a ringraziare di persona Nicola Gianni per questo lavoro che sta conducendo con noi il secondo anno, e con immenso piacere che portiamo avanti. Abbiamo, sì, è reciproco, qualche cosa reciproco è questo che rende più bello, insomma. Adesso noi lo conduciamo con determinazione, perché stiamo lavorando sempre di più per fare in modo di riuscire a affrontare un po' l'insieme degli aspetti della vita culturale. La musica mancava, mancava il teatro, quest'anno entreremo in campo anche sul teatro, finalmente, dopo che è uscito con una proposta che ci convince anche per quanto riguarda il teatro, e con un po' di campi, le scienze, dicendo la letteratura è il nostro argomento da sempre, insomma, avete capito perfettamente il senso. Come diciamo in due parole, noi lavoriamo sistematicamente per far emergere quello che chiamiamo un'enciclopedia critica della contemporaneità. Questo è il senso del nostro lavoro. In questo lavoro, francamente, non può mancare un confronto sistematico con le arti e la musica. Enrico, io ti ringrazio di cuore davvero per questo e do la parola a te. Spieghi tu la particolarità del programma di quest'anno, perché per l'Italia è molto particolare. Ha scelto un anno, cioè a 100 anni da quest'anno, poteva essere, si può scegliere 1000 cose diverse. È un taglio particolare, mi ha molto incuriosito, divertito, ma non l'ha proposto.
Quindi è colpa sua, se poi per caso...
Sì, io prendo sempre la responsabilità di tutto quello che accade.
Benissimo, io... Tutto bene, posso parlare?
Sì, dai, dai, sono tutti assistenti.
Allora, sì, io ovviamente ringrazio la Casa della Cultura, come forse qualcuno sa, perché ci conosciamo dall'anno scorso.
E poi non eri tutto nuovo, intanto
no,
lì
sì, sì, sul versante io...
Come letterato.
Esatto, io insegno letteratura inglese all'Università Cattolica, ma ho una vita parallela, che non va mai bene dirlo, perché non si capisce cosa voglia dire. Diciamo, no, nella stessa vita si fanno certe volte più cose, così l'ho detto meglio, e so, chissà cosa si pensa. Per cui ora sempre più mi capita di lavorare su un fronte che tiene insieme le due dimensioni, quindi la dimensione letteraria e la dimensione musicale. E a un certo punto si possono tenere insieme da distinte, oppure si può cercare una sintesi forte. Una sintesi forte che fortunatamente il mondo accademico, tra le tante cose improbabili che combina, in questo ambito, essendo uno membro di quel mondo, mi permetto di dirlo, riguarda me e non tutti gli altri che eventualmente dovessero essere presenti, in ambito musicologico, questo si traduce in un modo di considerare, diciamo così, l'esperienza musicale, la cultura musicale, che ha un nome nuovo, mi verrebbe da dire, non particolarmente originale, che in inglese suona meglio che in italiano, lo dico in inglese, è cultural musicology, che dice non è gran sforzo, vuol dire semplicemente, fa per dire, la considerazione sullo studio dell'esperienza musicale in modo tale che non si riduca alla dimensione, diciamo, tecnica in quanto tale, che pure è fondamentale, che non si riduca alla dimensione esecutiva in quanto tale, che pure è altrettanto fondamentale, tecnica nel senso del comporre, nel senso eccetera, dello studiare musicologicamente, che non si riduca in quella esecutiva, che ovviamente è fondamentale, quanti di noi, no, coltivano la passione per qualche illustre interprete, poi magari quando lo si conosce un po' meno, questo adesso succede, no? Ecco, si cerca di tenere insieme tutto quanto, facendo un'operazione di, diciamo così, di interpretazione culturale di quel particolare frammento di esperienza musicale, per cercare di ricondurla, pensate che obiettivo preambizioso, all'esperienza originaria, perché è un po' quello che è bello fare. Se noi leggiamo una poesia, per carità, ci può rilassare, può soddisfare la nostra ambizione di emulare, di scrivere, ma forse la cosa più importante, più affascinante è avvicinare, conoscere attraverso le parole di chi scrive la persona che le ha scritte, ed è sempre una cosa tremendamente complicata. Lo stesso va, come dice quel personaggio di Fahrenheit, ricordate quello che dice il tizio che conosce tutti i libri, Ma dice, solo tardi mi sono accorto che dietro questo libro, ma noi potremmo dirlo anche della musica, come di un'opera d'arte, dietro questo libro c'è una persona che ha fatto un grande sforzo per produrlo. Lui lo bruciava tutti, figurate. Poi gliene rimane uno in tasca, la moglie lo rimprovera, gli dice, adesso ci condanneranno, ci perseguiteranno, perché? E lui invece da quello comincia a cambiare prospettiva. Ecco, la cosa interessante è probabilmente proprio questa, cioè avviciniamoci a ciò che ci interessa accostare, in questo caso musicalmente, e proviamo a comprendere la ragione della sua esistenza al momento in cui qualcuno l'ha concepita. Proviamo a fare una cosa di questo tipo e probabilmente riusciremo non solo a fare qualche passo in avanti in quel senso, ma anche a capire meglio che cosa ci serve per fare quel passo. Quindi modificheremo anche le nostre abitudini, magari, che cosa ci capiamo che dobbiamo ascoltare con più attenzione, o quando leggiamo una poesia, leggere con maggiore attenzione. Si finisce sempre, secondo me, per arrivare ad un aspetto fondamentale che riguarda la letteratura, riguarda tutto, che è la questione del testo. Il testo. Tutta la chiacchiera intorno a qualunque cosa poi casca, come gli asini, quando abbiamo a che fare con questa roba qua, che si tratti di segni non verbali o che si tratti di segni su una pagina, alla fine con quello dobbiamo fare i conti. Qualunque discorso più o meno pirotecnico, acrobatico, ha senso se può essere una mediazione rispetto a quella cosa che abbiamo davanti. Quindi proveremo a fare un po' questo. Certo, con la musica sembra più complicato, perché diciamo, allora bisogna sapere cose incredibili. Può darsi anche di no. Magari adesso proviamo. Perché l'abbiamo concepito questo così? Perché cosa vuol dire avere? 1917, mi perdonerei, banale, no? Cioè, 100 anni fa siamo a celebrare il 1917 su tutto, per tante ragioni, no? E volete che non lo celebriamo anche a un secolo di distanza per ciò che la musica ha fatto in quell'anno? Perché no? Ma la cosa più interessante, secondo me, è che spero che ci aiuti anche me a migliorare la qualità della nostra fruizione della musica, è questa. Molto di frequente noi ascoltiamo brani musicali, forse anche questa è la vostra esperienza, di qualunque compositore, e come dire, in un certo qual modo lo isoliamo, la terza di Beethoven, la sesta di Bruckner, un brano pianistico di Schumann. Ci concentriamo su quel brano. Ne capiamo il linguaggio, forse sì, forse no, comunque dipende. Troppo di frequente, secondo me, ci manca il quadro generale, cioè ci manca la possibilità di comprendere la ragione di molte delle scelte di quel compositore all'interno di quel brano, rispetto all'esperienza musicale del momento in cui il brano viene scritto. Quindi tante volte, e francamente in molti casi anche nelle recensioni che si leggono, eccetera, ci manca proprio questo, e manca tanto secondo me anche a chi fa questo mestiere, ai musicologi, agli interpreti. Tante volte ci esprimiamo su un brano in qualche modo con aggettivazioni improbabili, senza comprendere la natura di quel linguaggio in quella determinata circostanza, in quell'anno lì, rispetto ad altri linguaggi che altri compositori impiegavano in quello stesso anno e che ovviamente dialogavano con quello di quel compositore. Se lo trasferiamo in letteratura, questo è facilissimo anche per la letteratura. 1922, visto che tra 5 anni saremo qui ogni anno a fare 18, 19. Sto scherzando, è una minaccia. 1922, l'anno del modernismo, si dice per chi insegna letteratura inglese. 1922, qui si cita sempre la Wasteland e si cita l'Ulisse di Joyce. Ma dopodiché, come i due interagiscano effettivamente sul piano dei linguaggi usati, quale pezzo frammento di realtà, okay, di quale pezzo si appropriano per rappresentarlo in poesia o nelle virgolette, nella prosa, narrativa di Joyce.
Cioè,
come funziona questo? In un unico grande momento, che può essere un mese della storia dell'anno X, com'è possibile che convivano linguaggi così diversi, così disparati, persone che hanno intenzioni così... Ecco, 1917 vuol dire questa cosa qua. 17 è un anno su cui stiamo ragionando. 100 anni fa, grandi eventi europei, no? Diciamo, conseguenze di vario tipo. Bene, nel 17 abbiamo anche una serie di protagonisti dell'esperienza musicale europea che tante volte ci sorprendono se li consideriamo come contemporanei. Ne abbiamo messi in fila 6, ma ne potevamo mettere in fila 66, quindi, dopodiché però ci volevano quanti, 2 anni per fare, ho detto no. I 6 che abbiamo scelto sono esemplificativi, sono emblematici. Rachmaninoff, e lo vediamo stasera, per quale ragione. Ravel, tra l'altro, è un anniversario, sono gli 80 della morte, per cui non è che abbiamo dedicato grande attenzione al buon Maurice, però. Poi Satie, che è sempre sul versante francese con altre caratteristiche. Prokofiev, che diciamo sembrerebbe molto lontano se avete un po' di esperienza rispetto a Rachmaninoff, e invece magari poi scopriremo qualcosa di diverso. Stravinsky, che è il terzo di origine russa, che a sua volta vive esperienze, eccetera. E sentivo una signora più davanti che lo citava, Gershwin, che è il, tra l'altro un altro anniversario, sono gli 80 in questo caso dalla morte. Ecco, messi tutti insieme, proviamo a pensare questo. Nel 17 ciascuno di questi compositori scrisse un brano qualificante, va bene, della propria esperienza compositiva, che certe volte può essere sorprendente trovare accostato a gli Etudes Tableau di Rachmaninoff. Davvero stanno insieme alla terza sonata di Prokofiev? Davvero è possibile considerarli non contemporanei, ma scritti nello stesso anno di una cosa di Ravel e una cosa di Satie? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che in questo anno proliferano linguaggi, capite? Modi di esprimersi in musica che sembrano così distanti, così incompatibili. Ma com'è possibile se fino a non molto tempo prima, diciamo un po' di tempo prima, se pensiamo al primo 800, avevamo l'impressione di una relativa uniformità? Se pensiamo poi al secondo 700, Haydn, Mozart e Beethoven, soprattutto le prime fasi, la prima fase di Beethoven, abbiamo l'impressione, certo c'è una grande differenza tra loro se li esaminiamo in profondità, ma tutto sommato percepiamo una comunanza di codici, di elementi. Questo già meno se ascoltiamo Chopin, se ascoltiamo Schumann e se ascoltiamo Schubert all'inizio dell'Ottocento. Se poi mettiamo insieme Bruckner, il primo Mahler, Strauss, nel secondo Otto, e ci rendiamo conto di quanto questo diventa diversificato nelle varie scuole nazionali, in Russia, in Polonia, in Finlandia, mamma mia, diciamo, cosa sta succedendo? Sta saltando qualcosa, sta saltando un'unità. Sì, sta saltando un'unità, sta saltando un'unità. Un'unità che è un'unità culturale, in questo caso un'unità musicale. Io uso il doppio aggettivo, culturale musicale, ci pagano per complicare le cose, per cui bene o male, lo facciamo volentieri. Certo che nel 17 ormai questo tipo di evoluzione è abbastanza avanzata. E quindi in ognuno dei nostri incontri cercheremo di fare i conti con un brano di un singolo autore. Come se noi fossimo in giro per l'Europa, no, nel 17, una sera andassimo a ascoltare Rachmaninoff, una sera, tra l'altro perché lui è stato, girava, suonava, corre, grande pianista, cioè, un'altra sera andassimo, penso, ai Palais Russe ad ascoltare Stravinsky di Agnilev, no? Un'altra sera andassimo a sentire Prokofiev, eccetera. E la domanda che noi ci facciamo potrebbe essere, ma è davvero lo stesso anno? Abbiamo una macchina del tempo, no? Che ci permette di fare esperienze diverse apparentemente così distanti. Sapete come C'è una doppia interpretazione del 17, devo guardare l'orologio perché c'è una doppia interpretazione del 17, in generale, che ne parla o come annus mirabilis, ok? O come annus horribilis. Quello vale ovviamente sia per il versante, diciamo così, cultural, eccetera, fino alla musica, che dipende sempre da qual è l'opzione di partenza da cui parte. Se tu pensi che il 17, che quello che conta sia l'unità, l'omogeneità del dire in musica, certo, è non orribile di più. Se invece la pluralità, eccetera, è quello che è perfetto. Ora, c'è un'altra bellissima modalità, secondo me, di definirla, una metafora, che dice che in quegli anni, intorno alla prima guerra mondiale, si manifesta una cosa, ve la dico in inglese, ma non per fare quello che è in inglese, perché c'è un po' di esercizio, no? Tanto tutti sanno l'inglese, sappiamo. La definizione è di un musicologo irlandese che dice, che parla di una amorphous tapestry of art music, che vuol dire tapestry, tappezzeria verrebbe da tradurlo, ma insomma, traduciamolo come arazzo, che è qualcosa di più nobile, va bene, dall'idea di un ambiente ricercato. E quindi qual è l'idea? Che rispetto al panorama precedente, rispetto a un Ottocento che magari ha fatica nei suoi momenti finali, ma tiene con la sua vita, in questo caso hai non solo un arazzo, tappezzeria sarebbe anche peggio, no? No? Che ha caratteristiche amorphous, amorfe, cioè all'interno di questo disegno fatichiamo a individuare una morfologia, una morfologia interna. Il che però non vuol dire che ciascuno vada per i fatti suoi, perché l'arazzo, la cornice dell'arazzo, tiene. Il bello di tutti questi linguaggi che affronteremo, che sentirete, è che in realtà sembrano tirare per la propria strada, ma ovviamente hanno una preoccupazione, che è per esempio quella di mettersi in relazione con quello che succede prima, con quello che è successo prima, gestire la tradizione che è stata fino a quel momento. E vedrete che questi sei, per quanto ci possano sembrare difficili da ricondurre a quello che avremmo ascoltato alla metà dell'Ottocento, hanno un forte legame col passato. Hanno sempre questa grandissima necessità di reinterpretare. Allora, i sei che abbiamo scelto sono questi. L'anno scorso, nel ciclo che abbiamo fatto l'anno scorso, ci siamo occupati anche di Schoenberg dei viennesi, Britten, che è molto avanti in quello del conflitto di interessi, e quest'anno avremmo potuto ovviamente occuparci anche di Claude Debussy, che ci stava benissimo, però il punto in avanti esca. Debussy l'anno prossimo sarà i 100 anni della morte, per cui la Casa della Cultura è già una volta impegnata a fare un punto di Debussy, per cui preparate. Va bene? Quindi questi sei hanno alcune caratteristiche. È un esercizio. L'ultimissima cosa che vi vorrei dire prima di farvi ascoltare un pezzo del brano, quest'anno cerchiamo di fare un passo avanti, cioè di sfidare sempre di più le nostre capacità di riconoscere le cose che ascoltiamo e di dare valenza culturale alle cose che ascoltiamo. Ci sono due cose che voglio segnalare. La prima è molto vicina. Dopodomani, allora, in università, faccio un po' di male, in università cattolica, in università cattolica, dopodomani sera alle 18, faremo una sorta di, come posso dire, un momento dedicato ai Puritani di Bellini, perché in questo momento in Cattolica c'è una mostra, un laboratorio della Fondazione Cerratelli che raccoglie i costumi di De Chirico del 33 maggio musicale fiorentino dei Puritani. Per cui se siete da quelle parti verso le 6 faremo una sorta di ascolti di dati, di lezione concerto, alle 6 di mercoledì. Invece quell'altra cosa che volevo segnalarvi è che questo tipo di lavoro che faremo è l'esito, è anche l'esito di qualcosa che poi succederà con l'inizio dei corsi in università, dove io ho un corso che si intitola, in un modo terribile, ma forse mi stai aspettando così, Linguaggi musicali in prospettiva storica, che vuol dire esattamente questo. È un corso grande, una nuova iniziativa, molto sperimentale, un po' come della cosa che facciamo qui. Allora, questo prima di darvi, tanto sapete già tutto di Rachmaninov, siete degli appassionati, adorate i preludi, adorate, vero?
Sì.
Non fate altro che ascoltare Rachmaninov, no? Allora, prima di qualunque discorso specifico, vi faccio sentire, credo che sia alle mie spalle, sì? Vi faccio assaggiare un frammento di uno dei brani che Rachmaninov scrisse giungendo a pubblicarli nel 17. Sono brani molto, molto esigenti per i pianisti che li eseguono. L'opera 39, anche di più dell'altra serie che è l'opera 33, e hanno un titolo su cui vi prego di soffermare, poi ci ritorneremo. Si intitolano Etudes Tableau. Ok? Se c'è una. Ci ascolta qualcuno? Sì, temo di sì. Se c'è una caratteristica negativa, diciamo così, nel mondo che si occupa di queste cose, è quello di prendere poco sul serio i titoli dei brani. Prendiamoli sul serio. Perché il signor Sergei Rachmaninov ha pensato bene alla denominazione di questo gruppo di composizioni. Non solo, ma ha pensato di confermare una scelta che aveva già fatto qualche anno prima con l'opera 33. Per cui questi brani si chiamano in un modo curioso Etudes Tableau. E poi ci torniamo. Perché è importante? Perché ovviamente è un indizio culturalmente significativo. Se noi vogliamo ascoltare, diciamo correttamente, bisognerebbe anche da dire se vogliamo eseguirli in un certo modo, bisogna che teniamo conto di questo. È un brano famoso. Poi lo farò riascoltare. Indico, indicato, non perché magari ci sono persone che leggono bene la musica, non hanno problemi a seguirla, lo indico perché così chi eventualmente non ha questo tipo di abitudine comunque può cercare di seguirla. E vedete, c'è una differenza sostanziale proprio in virtù del segno grafico che la scrittura, la notazione musicale impiega. C'è qualcosa che, diciamo, può aiutarci a seguirla anche nel momento in cui non sappiamo leggerla. Perché in realtà se noi ci affidiamo all'ascolto, noi possiamo, aspettate che torno indietro, noi possiamo individuare, vedete, una linea che chiamiamo melodia, no? Che percepiamo in alto e sotto tutta questa serie faticosa, di accordi grandi, vedete? C'è una linea sopra, vedete? Ok, quindi in questi casi anche senza conoscere la musica, però si può dare, diciamo, sostanza grafica, verrebbe da dire, a ciò che si ascolta. E mi verrebbe da dire, non se poi andate ad ascoltare, sarebbe bello che una volta che ci abbiamo ragionato insieme andate a casa e ascoltate su YouTube. Ah, tra l'altro, la prossima volta ci occuperemo del Tombeau de Couperin di Ravel. Per cui portatevi avanti, fate i compiti a casa, così la prossima volta vi arrivate ascoltati, va bene? Perché ne isoleremo uno e anche in quel caso ascolteremo. Beh, perfetto. Allora, Etude Tableau, beh, due cose su Rachmaninoff, non volevo dire, però ve le dico. Rachmaninoff è un problema per un certo tipo di musicologia. Soprattutto un certo tipo di musicologia figlia, per esempio, del grande insegnamento, senza ironia, di Adorno, per il quale a un certo punto l'evoluzione della musica tra 8 e 900, nel primo 900, si giocava sul conflitto, complementarietà tra due enormi figure, una delle quali la vedremo quest'anno, un'altra l'abbiamo vista l'anno scorso, che sono ovviamente Schoenberg e Stravinsky. Ok? Però è una costruzione un po' ideologica, capite? Anche perché quella cosa lì aveva sullo sfondo tutta una serie di implicazioni, verissimo, poi ciascuno è liberissimo di applicare, di accostare, eccetera. Noi però vorremmo cercare di partire, diciamo, dalla sostanza sonora del mondo di questi signori, no? È come se ci accontentassimo di leggere Dickens attraverso i vigini che ci fanno la trama e invece. O volessimo invece leggere Hard Times per quello che effettivamente è un po' diverso. Oppure I Promessi Sposi ce li racconta Tizio, e ci sono persone bravissime che le raccontano, oppure uno si legge anche un po' da solo. Certo, dice, mamma mia, sforzi, benissimo, fallo, ti va bene. Ok? Allora, perché è un problema Rachmaninoff? Perché Rachmaninoff ha, dal punto di vista della sua esperienza, la sua formazione, ha fortissime radici nel secolo precedente, nell'Ottocento, molto forti, inevitabilmente, cioè, poraccio, 1873 poteva avere radici nel Novecento, insomma, certe volte viene da ridere, no? Poi magari qualcuno potrebbe dire 1873-1943, allora tutto quello che scrive nell'Ottocento è antico, quello che scrive dopo è nuovo, si fanno questi discorsi un po' allucinati, che non funziona mai così, no? La persona cresce, si sviluppa. Rachmaninoff rappresenta un problema perché allora, ha forti legami col momento precedente, per esempio con la grande tradizione pianistica dell'Ottocento. Cosa voglio dire? Perché lui è un enorme pianista, fin da subito. Se leggete la biografia, qua e là dove la trovate, dove sarete voglia di approfondire, scoprirete che parlare di ragazzo prodigio, di bambino prodigio è un eufemismo, cioè è una cosa anche ridotta. Questo ragazzino riproduceva praticamente all'impronta, subito, qualunque tipo di brano che gli fosse eseguito in maniera comprensibile per una volta da qualcun altro. Aveva caratteristiche, secondo alcuni persino patologiche dal punto di vista della conformazione delle mani. Cioè, gli sono state diagnosticate a post-mortem delle patologie, delle deformazioni di queste mani enormi che aveva e che infatti producono poi cosa? Una scrittura come quella lì, dove ci sono degli accordi che tu sono lunghi 1 metro, capite? Per cui lui prendeva degli accordi enormi. Su questo tipo di aneddoti si è costruito ovviamente, un po' come per Liszt, ahimè, un po' come per Liszt, si è costruito questa storia, un certo tipo di interpretazione di Rachmaninoff che dice, vabbè, è un po' un fenomeno da baraccone, tutto ottocentesco, ma lui non capisce quello che sta succedendo nella modernità. Io quando sento queste frasi, ammetto, un po' di fastidio, danno, poeta. Se fosse nato nel 1901 sarebbe stato diverso, no? Ecco. È chiaro che misurare tutto in termini di, virgolette, conservazione rispetto a Schoenberg, rispetto ai brani scritti nel secondo decennio del Novecento, è una fesseria. È una fesseria, perché vuol dire semplicemente non rendersi conto che magari ciò che avviene nel secondo decennio avviene perché complessivamente il quadro generale sta andando in una certa direzione. e Rachmaninoff, come tanti altri, partecipa a questo tipo di graduale spostamento in una certa direzione. Allora, ovviamente Rachmaninoff è coinvolto nelle vicende della sua patria, molto. E tra l'altro è un protagonista della vita musicale del suo paese che ha un fortissimo senso morale, per cui molto di frequente raccoglie soldi per persone in grave difficoltà con i suoi concerti, che hanno spesso un enorme pubblico, e li regala alle persone che appunto ne hanno bisogno, li sostiene. Questo per dirvi che non è un emblema del conservatorismo aristocratico, perché si legge anche questo, è chiaro. Dopodiché, cosa succede? Sostanzialmente nel 1917 Rachmaninoff se ne va. È interessante il 17 per lui, perché da quel momento in avanti lo troveremo negli Stati Uniti, e da quel momento in avanti fino al 43, lui muore in quell'anno, pensate, lui scrive soltanto 6 composizioni dal 18 al 43. Vuol dire che quando noi ragioniamo sulla produzione di Rachmaninoff stiamo ragionando di tutta la fase della transizione tra le primissime cose che scrive la studente, la studente, fino al 17. E questo brano, questi brani qui, l'opera 39, sono sostanzialmente tra gli ultimissimi che scrive prima di andarsene. Dove va? Beh, potete immaginare perché se ne va, perché insomma l'atmosfera per certi casi non era proprio del tutto così tranquilla, ma se ne va anche approfittando di un ingaggio concertistico che gli consente di spostarsi prima in Europa e poi di andare a fare il salto, con grandi difficoltà. Porta la famiglia, eccetera. Ma è già un fenomeno, non da paragone. È già il Ronaldo, uno dei Ronaldi del pianismo, del passaggio tra 8 e 200, no? Per dare l'idea. Dal punto di vista del nostro ascolto, io vi chiederei di dirmi quanto facile è ascoltare questo. Per quanto vi risulta abituale, o cosa c'è che vi... Sentite la melodia in alto, no? Se non ci sta. Se non ci fermiamo a questi rapporti tra la melodia in alto e l'attensarsi di tutto questo accompagnamento, ma sembra una cosa gestibile. Salvo che se io chiedessi a voi di ripetere la melodia, insomma, no? Perché abbiamo l'impressione che non sia una melodia che si ferma, ma che continua a elaborare. Invece sembra musica da film. Io sono convinto che se vi chiedessi, una domanda stupida di cui mi vergogno, a cosa somiglia, sono convinto di poter dire che voi mi date un nome. A chi somiglia? Dai, siate coraggiosi. Cioè, siamo ripresi in diretta internazionale, ci stanno guardando anche a Mosca.
Chopin.
Sì, abbiamo questa impressione. Ma rispetto, no? Chopin, effettivamente... Il modello, la lezione, si dice, pianistica di Chopin, c'è nella scrittura, quindi nel rapporto tra la melodia e, no, il, diciamo così, il sostegno armonico, c'è. Certo c'è un addensamento forte, però cos'è che ci manca rispetto a Chopin? Dov'è? lo dica, se lo dica.
La cantabilità.
Ecco, io cercherei di tradurla, giusto, se è vero. Possiamo dire, possiamo, ho il registro, poi segno le risposte giuste. possiamo tradurlo in un altro modo, cioè possiamo dire che, per carità, se ci vengono in mente i notturni, o se ci vengono in mente i preludi, o scegliete voi cosa ci viene in mente, noi abbiamo l'impressione, per quello che riguarda Chopin, di riuscire a gestirla questa cantabilità, cioè si, sol, fa, sol, fa, mi, ti, sol, poi quando comincia a fare poi, e va bene o male, lo si segue, poi quando mette 227 notine per fare un'ottava, diciamo che va bene, ok, ci arriveremo in qualche modo. Ma mi verrebbe da dire, lo schema, cioè il punto di partenza e il punto d'arrivo, devo dirla questa parola, tonalmente, cioè per quello che riguarda le tonalità in cui si muove, cioè, che pure è un inventore, riusciamo a gestirlo in maniera, diciamo, non dico più semplice, ma insomma, non così complessa. Ma c'è una ragione che è dettata, per esempio, dai destinatari dei brani di Chopin, dai luoghi in cui i brani di Chopin venivano eseguiti, dalle situazioni da salotto borghese in cui venivano prodotti in modo tale che fossero gestibili uditivamente. Qui siamo in una situazione un pochino diversa. Il punto di partenza sembra simile, ma lo spazio in cui queste cose vengono eseguite è la grande sala. Tu provi a eseguire questa roba nei salotti di Jossin, escono così. Perché c'è troppa roba, c'è una sonorità, capite? Il pianoforte, mi verrebbe da dire, a parte che è uno strumento diverso, proprio tecnologicamente, ma è anche, come dire, impiegato per produrre una massa sonora che ovviamente impegna uno spazio differente. Ora, questo è legato alla massa sonora, no? Quindi quanta roba ci metti, ma diventa inevitabilmente, influenza inevitabilmente anche il modo di scrivere. Il modo di scrivere, perché alcuni dei rapporti chopiniani, comincio di no? Poi c'è una parte B, breve possibilmente, ok? E poi ritorna, tutto ornato, eccetera. Oppure altri, insomma, preludi, le fantasie improvvise, vedete voi, quello che volete voi. In questo caso, la massa sonora, le dimensioni, il tipo di pianoforte, obbliga in un certo senso Rachmaninoff a gestire anche proprio i rapporti tonali in modo diverso. Anche perché, ti fa Dio, minimo sono 60 anni dopo. Rispetto a Chopin, della produzione che abbiamo citato, anche di più. Qui siamo nel secondo decennio del Novecento, abbiamo pubblicato nel 17, quindi hai voglia. Se calcoliamo la data di nascita di Chopin rispetto a quella di Rachmaninoff, sono più di 60 anni di differenza. Quindi, ok? Ecco, di questo vi prego di tener conto. Perché ve lo dico? Perché ci sono due frasi che voglio segnalarvi. Due cose che Rachmaninoff dice su di sé, sulla sua musica. Allora, io vorrei, tanto non ci ascolta nessuno, a parte 2 milioni di persone in questo momento sono collegati agli streaming, no? Giusto. A me piacerebbe molto che, vabbè, i musicologi lo fanno, spero, lo proviamo sul serio, ma mi piacerebbe molto che anche gli interpreti prendessero molto sul serio e non semplicemente come, diciamo, ghirigoro emotivo sulle cose che eventualmente un compositore compone, prendessero molto sul serio dal punto di vista culturale ciò che i compositori dicono sul loro lavoro, sul loro pensiero. Perché è importante, perché può darsi che con la parola dicano cose e chiariscano approcci, idee, che effettivamente nella musica realizzano con gli strumenti sonori che hanno a disposizione e che sono, per carità, visibili nella musica e vivibili, se leggiamo la pagina di Legnani, ma che diventano persino più espliciti quando li sentiamo spiegare. Io è vero che quando si leggono, adesso so che in Facebook qualcuno dirà ma chi si crede di essere, vabbè pazienza, io lo dico lo stesso, perché è giusto dirlo. È vero che certe volte, soprattutto oggi, quando si sentono parlare, non so, gli strumentisti, i compositori, viene voglia di dire vabbè ok basta, suona, perché si ha l'impressione che al di là della comunicazione della propria così istintività ci sia poco, ma non è sempre stato così. Quando per esempio certi personaggi, l'anno scorso abbiamo incrociato Schoenberg, Britten, quest'anno vedremo se, quando dicono alcune cose, il loro rapporto con la cultura non strettamente musicale, ok, è diverso. È diverso perché stanno costruendo un mondo in cui, anche dal punto di vista delle relazioni, c'è bisogno di convincere. Oggi abbiamo l'impressione che ci sia bisogno di riempire, e invece, insomma, ci sarebbe bisogno di convincere anche oggi. Allora lui dice due cose molto interessanti, secondo me, che ritorna, soprattutto una ritorna. Cioè lui nel 36, quindi verso la fine, ricordate, ha scritto pochissimo da 18 in avanti, no? Lo intervista uno studioso, cioè un critico musicale, sulle interpretazioni, sulle sue interpretazioni pianistiche, no? Ripeto, lui è stato uno dei giganti del pianoforte all'inizio del Novecento, ma poi finché ha potuto suonare, grande amico di Horowitz, ok? Ma grande amico vuol dire quello livello, anzi, forse, persino, poi sapete che lo possiamo ascoltare, no? Perché un altro degli aspetti interessanti è che Rachmaninoff, incuriosito dal pianoforte a rulli, cioè quel sistema di registrazione delle esecuzioni dei pianisti, specie di schede elettroniche a delitera, registra non poche sue composizioni e non poche sue esecuzioni che oggi possiamo ascoltare online in YouTube, che sono presenti. Anche questi avremmo potuto ascoltarli, anche i due Etude Tableau, ma visto che è un unico video, temevo di non riuscire a gestirli. Quindi, se voi andate in YouTube e cercate Rachmaninoff Plays Etude Tableau, li trovate. Ed è interessante perché alcune delle logiche, non solo interpretative, ma il suo pensiero, emergono, si vedono. Allora, quando gli chiedono qual è il segreto, che cosa sei, lui dà una risposta che può sembrare, dice così: l'interpretazione domanda qualcosa di simile all'istinto creativo. Vabbè, ci sta l'interpretazione. Però poi dice, se sei un compositore, hai un'affinità con gli altri compositori. Per noi è complicato. Quanti dei pianisti di oggi eseguono i loro brani? Ok? Quanti dei pianisti di oggi sono compositori, scrivono, magari nel segreto delle loro stanze lo fanno, lo sì, no? Però, capite, la specializzazione, diciamo anche un certo tipo di tendenza acrobatica di smisura, no? Porta a considerare un po' più veloce suono, meglio è, insomma, no? E porta un pochino a concentrare la propria attenzione su aspetti che magari potrebbero essere compensati da altri. Lui dice, se sei un compositore, è una frase che per lui è normale, per tanti. Horowitz, quanti temi e variazioni produce, che poi esegue? Capite? È una cultura differente. E Horowitz, era Horowitz, ascoltatelo. Ora, puoi entrare in contatto con le immaginazioni degli altri compositori. Immaginazione è un termine fortissimo. Mica con immaginazione, immaginazione, cioè con il modo in cui gli altri compositori producono immagini in musica. E puoi conoscere qualcosa dei loro problemi e dei loro ideali. Allora, io trovo che tre sostantivi come immaginazione, problemi e ideali, cioè li trovo molto interessanti e molto qualificanti l'approccio del pianista Rachmaninoff al suo eseguire e anche al suo compositore. Vuol dire che un compositore pianista o pianista compositore ha un'immaginazione. Ma non una roba così, capite? Ah sì, immagino, questo brano mi ricorda. Per venire, no? E ti ricorda? Stai tranquillo. È chiaro? Si può immaginare senza musica, senza necessariamente produrre un'immagine nel senso figurativo del termine? O senza produrre qualcosa che apparentemente richiama la parola? Si può? Quanta musica assoluta c'è in questo senso? Quanta musica che non ha questo tipo di obiettivo? Problemi. Problemi, dice Rachmaninoff. Si può avere problemi quando si è pianisti e compositori e si incrocia? Certamente. Quali sono i problemi? Come distribuisco sulla tastiera? Come passo da queste due idee che ho senza che si frantumi la logica? Come risolvo un problema di natura tecnica, nel senso, se questo brano lo faccio così, io ho le mani palmate, ma poi chi esegue questa roba qui a parte me? E soprattutto bellissimo, proprio ideali. Cosa vuol dire? I musi. Ideali. No? Semplicemente di natura socio, storico, politico, eccetera, ma anche, perché no? Il valore della musica, che tipo di ruolo ha, e quindi come deve essere scritta per rispettare quello. Cioè, come dire, no? Pilastri culturali che non riducono la musica semplicemente, come dire, a una percezione sonora piacevolissima. Per quello che l'anno scorso abbiamo provato a intitolare il ciclo La musica classica è cultura, perché di tutte queste parole chiave che Rachmaninoff impiega qui, in questo caso, penso che dovremmo tenere conto. Vuol dire, dovremmo tenere conto innanzitutto coloro che fanno musica. Poi dice, puoi dare ai loro lavori, ai lavori degli altri compositori, e qui c'è il termine chiave, colore, ed è un termine che non è mica facile da interpretare. E poi dice, è la cosa più importante per me è che nelle mie interpretazioni ci sia colore, così fai vivere la musica, senza colore è morta. Che, come facciamo? Cosa vuol dire? C'è colore in questa cosa? Sì, vabbè, si può fare. Capite che c'è una cultura dietro questa frase, l'uso di questo termine. Qual è la cultura? C'è una cultura che, per esempio, un altro grande compositore, molto amico di Rachmaninoff, e molto compagno di studi, mi verrebbe da dire, di Rachmaninoff, si impiegava in modo strategico. Si chiama Alexander Scriabin, il quale aveva tutta una sua idea del rapporto tra, per esempio, suoni, colori, profumi, come rappresentare un codice. Ma che roba è questa? Per noi questa idea, figuratevi quella di Rachmaninoff, è un'idea, un ideale, è difficile da cogliere. Cosa vuol, no? E per noi, cos'è la musica per noi? La nostra cultura? Cos'è? A cosa, non tanto a cosa serve. Già a cosa serve forse potremmo rispondere. No? Ci rilassa, riempie i momenti. Se siamo sul metro, mettiamo le cuffie, non sentiamo quelle cose terribili che certe volte sentiamo intorno a noi, no? È chiaro? Cosa serve? Ma cos'è? Questo tipo di linguaggio ci dice cos'è la musica, per Scriabin, per Rachmaninoff. È un'arte della quale puoi parlare impiegando gli strumenti lessicali di altre arti. E questo non è poco, perché in questo modo è un'arte che può fare unità dell'esperienza degli esseri umani. Chi lo dice è un russo, capite? Ci picchia. In casa mia c'ho una banda di malati della Russia, cioè nel senso che mi hanno obbligato quest'estate a leggere, no, però non lo, tanto non mi ascolterà, l'idiota di Dostoevsky, e poi ho provato a dire, ma io, mi hanno cassato, sono stato punito in maniera violentissima, per cui spero che non mi ascoltino. Però è chiaro che c'è una cultura dietro a questo. La cultura è appunto questa, quella che pensa che attraverso la musica si possa fare unità dell'esperienza degli esseri umani. Questo tipo di pensiero, di ideale, influenza il modo in cui la si scrive? Beh, per forza, per forza. Se il colore è un elemento fondamentale, come si traduce in musica il colore con gli strumenti che un grande pianista compositore ha? Si traduce in un certo modo, con questi addensamenti dell'accompagnamento, con un certo tipo di passaggi tra le tonalità, con un certo tipo di idea. Ma allora, se questa frase è così significativa, pensate che lui la ripeterà più di una volta, forse il fatto che lui arrivi a un certo punto, prima di andare negli Stati Uniti e di completare, per così dire, la fase più ricca della sua produzione, completi questo momento con dei brani, per esempio proprio l'opera 39 più o meno, il pianoforte, ci occupiamo del pianoforte che secondo me è più gestibile all'ascolto, ok? Con delle opere che si intitolano Etude Tableau. Beh, cosa vuol dire tableau? Quadro, dipinto, giusto? Ok? Allora, ma è una roba nuova, però non è tanto, come dire, incompatibile con quello che abbiamo appena detto. No? Vuol dire che ciascuno di questi brani ha la funzione, ha un'affinità forte con un tableau, con una rappresentazione analoga a quella della pittura. Poi qui la moglie, quando arriveremo al numero 2, la moglie di Rachmaninoff disse: ah sì, che bello, il numero 2 che ascoltiamo dopo, vuol dire il mare e i gabbiani. Signore, cioè, cercate certe volte di non dire cose di questo tipo, che è talmente fortuna che poi quando Respighi lo orchestra, perché il secondo verrà acquistato da Respighi, il mare e i gabbiani, una roba secondo. Vuol dire anche un sacco di altre cose, volendo, però la signora Rachmaninoff questo disse, per cui bisogna aspettare. Allora, il Etude Tableau. Allora, tableau, perfetto, lo dice, ah, guarda com'è coerente. Evidentemente il suo modo di accostare le masse sonore è non tanto legato a un modo di pensare la musica e di comporre come era quello del secolo precedente, ma è legato a un modo di pensare la musica che dice che può essere trattata come effetti cromatici e coloristici. Va bene? Dopodiché c'è un altro aspetto importante. Questi brani si chiamano Etude Tableau. Poteva chiamarli Tableau e basta, cioè sarebbe semplificato la vita esistenza. Invece si chiamano Etude Tableau. Ne conoscete altri di Etude?
Chopin.
Poi in quegli anni lì, per esempio, c'era un signore che ho citato prima, si chiama Debussy, che scrive anche lui. Ma mettete di fianco gli studi di Debussy, che sono studi veri e propri con le caratteristiche che dopo diciamo sicuramente avete capito, e questi. Qual è la caratteristica compositiva di base di un brano per pianoforte che si chiama studio? Qual è? Studia! No? Cioè, ti metto in mano, no? Una difficoltà tecnica, una questione tecnica, che poi c'è. Se sono una ciofeca, te la presento male, con poca fantasia. Se mi chiamo Frédéric Chopin, ma già Claude Debussy, sì, Teresa, non è che ci farei un monumento, diciamo, scriviamo piuttosto che Rachmaninoff, beh, hai l'impressione. Quindi, alla base di ogni studio c'è sempre la preoccupazione, l'esplorazione di un aspetto tecnico che non vuol dire necessariamente solo della tastiera, ma vuol dire del pensiero musicale. Per esempio, gli studi sinfonici di Schumann, che sono tagli straordinarie di musica, sono studi, poi sapete che anche lui è sinfonici, cioè che ambiscono, come dire, ad allargare, no? La riflessione sul comporre per pianoforte ad una dimensione più ampia, sinfonica, no? E tu il tableau vuol dire il pezzo che traina è il tableau, quindi con queste caratteristiche. Però la dimensione di studio c'è. Allora sono dipinti, bisogna prendere sul serio questo, dipinti che non vuol dire ritratti della Gioconda, non vuol dire le Dejeunesse o l'Herbe, non vuol dire Guernica, la logica la decide lui, non è né figurativa né astratta, mi capite? Né cubista. C'è un intento figurativo forte, ma figurativo con i suoni. Dopodiché all'interno c'è anche una difficoltà tecnica, étude. Ora, la difficoltà tecnica, ripeto, non è soltanto quella c'è, ma è una difficoltà del pensiero musicale, che proprio perché questi brani si chiamano étude tableau, deve anche tenere insieme due logiche differenti. La logica di un'espressione figurativa, la logica di un'espressione musicale. Ma questo ci sembra strambo? Difficile da gestire? Lo è per la nostra cultura. Lo è. Lo è, perché per noi basta sentire, dai, stasera la prima, di fare un po' di polemica, per forza, basta sentire come si suonano gli studi di Chopin certe volte. Il primo, c'è quello famoso, vedete, la caduta di Varsavia, si dice niente. Poi uno viene da dire, ma quale pianoforte aveva quel poveraccio di Frederico? C'aveva uno spermo di gran coda, 2 milioni di tasti, con 7 pedali, il motore diesel, eccetera. E l'amplificazione. Cioè, teniamo anche un po' conto del numero delle ottave del pianoforte, della massa sonora che era in grado di sviluppare, del fatto che aveva o meno il doppio scappamento, quando tornavano indietro i tasti. Sì, abbastanza. Quindi, insomma, velocità, per favore. Il bello non è come noi, sì, poi ci possiamo divertire, per carità, però, insomma, se qualcuno storpiasse le cose che facciamo noi, ci dispiacerebbe. E io, di far dispiacere a Chopin, ormai, preferirei di no. Allora, il colore, quindi, ha quest'idea. Poi c'è un'altra cosa che lui dice. Lui dice... Il mio problema, francamente, è non so dirvi quando, perché chi cita questa frase non mette a cipicchia il riferimento cronologico. Dice, questo ci aiuta a cercare di capire che cos'è Rachmaninoff. È conservatore, è progressista, dai, Guelfi, Ghibellini, no, basta, queste cose non si dicono. Lui dice, ha un'altra sede importante, sono organicamente incapace, organicamente, di comprendere la musica moderna. Per cui non può piacermi, non è possibile che mi piaccia. Così come non mi può piacere una lingua, diciamo, per fare un esempio, il cui significato e la cui struttura sono assolutamente a me. Estranee. Allora, qui prendiamo il ciclo si intitola I linguaggi della musica, 1917, che alla fine lì dobbiamo finire, quella cosa di linguaggi. Quando noi diciamo, il linguaggio di Beethoven, il linguaggio di... noi lo prendiamo sempre un po', il linguaggio musicale, prendiamo un po', sì, deve essere giusta per forza. Bisogna stare un po' attenti, perché se noi diciamo il linguaggio musicale di X, significa sempre che noi tendiamo a ridurre il suo modo di produrre musica e di pensare la musica a ciò che il linguaggio verbale fa. Quindi non è esattamente sempre corretto. Per alcuni compositori può valere, per un certo tipo di periodi può funzionare, ma non è sempre detto che funzioni per tutti. In questo caso Rachmaninoff usa l'espressione linguaggio e la userà ancora. Però noi abbiamo capito che c'è una componente, un'altra modo di esprimersi non verbale che gli interessa più del linguaggio verbale, che è l'arte figurativa. Ok? Allora, io vi anche qui vi suggerisco di stare attenti. Cioè, io sono organicamente incapace di comprendere la musica moderna. Ma qual è la prima domanda che ci facciamo? È vero che sono le 7:30, ma posso sollecitarvi a aiutarmi a dare una risposta? Quella, la prima domanda che ci dovremmo fare
è... Che anno è?
Cioè, vabbè, che anno è? Facciamo che... Boh, non l'ho data, non ci dite, però è talmente utile che non posso farne di usare. La musica moderna, il problema è definire la musica moderna. Cosa vuol dire? Da quando a quando? Da... Mettiamo che questa sia un'ennesima intervista all'ennesimo critico musicale dell'ennesimo periodico quotidiano americano. Beh, questo è un tale gigante del pianoforte che 2x3 gli chiedono. E lui, giustamente, parlato bene l'inglese. Musica moderna cosa vuol dire? Fino a dove? Quale? Quella di Strauss, gli va bene di Richard Strauss? Perché no? Tutto sommato qualcuno potrebbe dire, ma ascolta Sprach, Zarathustra, oppure ascolta alcune delle cose di Strauss, non è che siano poi così diverse, così a naso, anzi a orecchio. Schoenberg? Magari fa quello, è più moderna di... Ma cosa vuol dire moderna per lui? Io vorrei che noi, tutti noi, ma a maggior ragione, gli esecutori, e i compositori, i musicologi, eccetera, queste domande se le facessero. Sì, è certo che io qui sto transitando attraverso la traduzione inglese o tedesca, ahimè, non sono russo. Mi spargo il capo di cenere, mi inchino davanti a Sergei e gli dico perdonami. Spero sia giusto, ma per questi nostri incontri penso che possa funzionare lo stesso. Però capite che non è una domanda da poco. Perché? Cosa vuol dire organicamente incapace di comprendere la musica moderna? Organicamente? Quando uno mette un avverbio, verrebbe da dire, se togli quell'avverbio invece qualcosa capisci? Organicamente vuol dire, capite, dall'interno della sua natura profonda, però non è che magari non l'ascolti e non provi a capire qualcosa. Sono organicamente, vuol dire che l'organismo della musica moderna, che non abbiamo capito di preciso quale sia, mi risulta strano. Ne percepisco un po', esattamente come qualcuno ascoltando l'armadio dice, senti che bello questo passo. Che è la nostra esperienza, perché la sua musica è costruita in modo tale che in realtà facciamo fatica a seguirla. Seguiamo Chopin, seguiamo, no? Seguiamo Liszt, che pur avendo caratteristiche pianistiche straordinariamente complesse, no? Che, no? Però dal punto di vista strettamente compositivo del pensiero, cioè, ci sembra più semplice da seguire le parafrasi, la rapsodia ungherese, la rapsodia ungherese. Ma qui è tu il tablo, figlio mio. Come scriviamo? Allora, organicamente. E poi dice, questo mi succede come mi succede di un linguaggio di il cui significato e la cui struttura mi sono assolutamente estranei.
Musica non tonale.
No? Guardate che impiegare il termine significato vuol dire che chi usa questa espressione ha un'idea della musica in quanto capace di avere significato. Che poi non è detto che sia il significato necessariamente rappresentativo, denotativo, si dice cioè questa è una sedia, te la faccio in musica, questa, capite? Però è quella logica, è quella lì. E così pure la struttura. Accipicchia, se c'è uno che ha strutture complesse, è lui. Perché sono estranee. Il che non vuol dire che non l'ascolta. Figuratevi, dal 18 alla fine di quando muore, e negli Stati Uniti, quanta roba gli sarà capitata di ascoltare e provare ad eseguire. Ecco, è molto importante questi due aspetti, ma capite anche come questo lo differenzia, e quello che abbiamo ascoltato lo differenzia, da per esempio uno dei grandi suoi modelli della sua formazione. E anche qui sono convinto che potete indovinare. chi sarà uno dei grandissimi, è stato uno degli enormi punti di riferimento, un paio di soldi lì, fermi, boom, della sua formazione giovanile? Per forza, giusto? Chi invece farà fatica? Bom, 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 bom. Voi fate bom, 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 chiaro? Chi invece farà fatica a gestire alla cura della fine degli incontri? Vi faccio cantare, vi faccio con quelli da Verdi. Quindi preparatevi, eh? No, venite, no? Chi invece farà fatica a gestire? E non gliela manderanno a dire questi signori che non sono tanto convinti che lui faccia cose buone. Tutta l'area dei cosiddetti della scuola dei cinque, cioè tutta quell'area, tutta quella cerchia che noi conosciamo come la scuola nazionale russa, che per poco si capisce bene cosa voglia dire, perché poi ciascuno va a scuola da per sé, perché cioè Curi, Balakirev, Mossorski e Cepusorski, no? Ciascuno fa un po' quel che gli pare. Questi saranno con lui estremamente critici, perché non riconosceranno in lui ciò che loro stanno provando a fare. E forse fa qualche problema d'udito, ce l'hanno, o qualche problema ideologico. Perché l'inizio del numero 5, che abbiamo ascoltato due o tre volte adesso, è esattamente tratto dalla tradizione russa. Mi capite? E quindi su queste cose, alla fine, quello che fa testo è esattamente l'esperienza del suono, della musica. Ora, vi faccio sentire quest'altro. Sono riuscito. Allora, questo è... Capite che per alcuni è conservatore e gli rimproverano: ah, tu sei come quel mieloso rompi di Tchaikovsky. Ma sì, buttalo via, no? Alcuni gli dicono invece: no, tu sei progressista, sbagliato. Ora, è un po' il destino di quelli che vivono a cavallo dei secoli. Allora, vi faccio ascoltare questo. Questo è il numero 2. Secondo me, dei due tabloni, secondo me questo studio, non so mai come definire, questo è il tableau, così. Prima, hanno alcune evidenti caratteristiche sia sul versante, diciamo, dell'espressione figurativa in musica, la trasposizione del colore, sia sul versante delle etude, cioè della complessità tecnica del pensiero. E secondo me, incredibilmente, ce l'ha in un modo che poi fruibile, cioè si può sentire, eh? Anche perché fortunatamente non è un brano che all'ascolto, almeno all'inizio, si presenta come straordinariamente complesso. Allora, se avete pazienza, sì, io lo ascolterei tutto, eh? Magari mi permetto di segnalarvi i momenti in cui, come dire, l'idea iniziale ritorna, eh? Perché è importante coglierla, in quanto quel tipo di ritorno ci dà la possibilità di comprendere anche la struttura del brano. Quando noi risentiamo l'inizio, sappiamo anche a che punto siamo e che in quel momento ritorna un elemento A che è stato quello che ha avviato il brano. In questo senso, io mi permetto di dirvi questo. L'obiettivo davvero, come diceva prima Ferruccio, ma l'obiettivo davvero, come posso dire, sostanziale di questi nostri incontri, di tutte le cose che si possono dire, che sono sempre un po' rapide, eccetera, è poi quello di migliorare la qualità dell'ascolto e migliorarla trasformandola in un'esperienza culturale. Mi capite? No? Poi, per carità, ciascuno ascolta anche per diletto, per sfizio, per non sentire quelli che parlano intorno a noi certe volte, mi capite? Però, insomma, visto che è un'esperienza culturale, sarebbe importante che questo succedesse. È una cosa rapida, che succede rapidamente, per niente, perché essendo un'esperienza culturale complessa richiede pazienza. Allora, vediamo se lo ingrandiamo. Ora, io vorrei che anche se non conoscete la musica, guardaste la scrittura. Beh, ci mette a nostro agio, no? Uno dice, questa la so suonare anch'io. Allora, se voi... è un po' patetico YouTube certe volte, no? Perché se voi guardate in YouTube ci sono alcuni signori di cui non si vede, sono un po' uomini, non so come mai, di cui non si vede il viso, che però provano a suonare. Devo dire la verità che è una lettura in cui mancano tante cose, però, no? Come la vedete questa? Come, guardarla così al volo? Uno, no? Dice, c'è una parte, probabilmente sarà a sinistra, questa, no? Di nome pianoforte suona con due mani, sì, è vero che quando si va a sentire i concerti ce ne sono alcuni che sembra che ne abbiano tre, alcuni anche una, e poi si fanno quelle cose strane, sapete, no? Quello che fanno. Però qui tutto sommato, almeno così, impressione, dice, ah, guarda, sembra Schumann, sembra l'album per la gioventù, sembra roba semplice.
Sembra.
Però noi riusciamo a seguirla, è chiaro? Non conosciamo la musica, pazienza, avremo note di quel tipo, piram, pom, pom, si incrociano le mani, forza, sono nella manica, diciamo. E poi vedete, poi dopo la situazione si addensa. Però quando noi abbiamo a che fare con brani di questo tipo, di autori di questo livello, mai fidarsi, c'è sempre la fregatura dietro, c'è sempre qualcosa che... ci sembra, no? Ritornare a qualcosa di simile all'inizio. È vero dal punto di vista della scrittura e dal punto di vista dell'andamento generale, ma si dice tonalmente, cioè la tonalità impiegata, non è quella dell'inizio. Però potrebbe essere estremamente diverso questo momento e invece resta simile all'inizio. Vediamo cosa succede. Questo è l'inizio. Ok? Ci siete? Andate a casa, lo ripassate, prima 9, numero 2, studiatelo per bene, eh? Ok? Questo fa la differenza. Se vogliamo poi esprimere giudizi su chi suona, eccetera, dobbiamo entrare in questa cosa qua. Non conosciamo la musica? Non importa. La musica è pensiero, è chiaro? Non è grafia. È innanzitutto un pensiero che si sviluppa grazie a una certa notazione e che elabora una certa cultura. Quindi, diciamo, sapete che poi si gode davvero quando si riesce a dire, ah, guarda, questo torna, adesso cosa fa? Non riesco mai a prevederlo. No? Qui vedete, è l'inizio, però... Qui è come l'inizio, ma spostato in una tonalità un pochino più bassa. Fin qui, che impressione abbiamo? Quanta varietà, è per questo che certe volte è difficile ascoltare Rachmaninoff, quanta varietà c'è in quello che abbiamo ascoltato? Dal punto di vista melodico, no? Ricordate come comincia? Di, pom, 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 ti, da, da, ti, ri, 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 ok? Questo disegno difficilissimo da ripetere, da memorizzare, quindi è una melodia che non ha le caratteristiche a cui siamo abituati, per niente. Noi siamo abituati a molto meno, diciamo, già Chopin, la fatica, no? Mozart. Squadratissimo con le nostre belle tonalità, fantastico. Ma qual è la caratteristica? Che impressione abbiamo da questo? Gli interessa più la varietà, modificare, avere tanti piccoli modelli, eccetera, oppure sta facendo un'altra cosa qui? Sta prendendo un modellino, che è quello di un certo andamento della sinistra, e una melodia, no? E lo sta spostando un pochino più su, un pochino più giù. Per noi è difficile questo. Difficile da ascoltare. Anche perché è lungo. Potrebbe da dire facilmente che sta provando i diversi colori di questa idea che ha avuto all'inizio. Ti sei sentito? Do, ri, ro, ro, ri, ro, ro, ro. Do, ri, ro, ro, ti, ro. L'hai già sentita sta roba? Do, si, do, la, do, si. Allora, cosa fa? Qui sembra accompagnamento, di là la funzione si capovolge, passa in un altro frammento di tastiera e assume un altro ruolo. Sapete, è affascinante, una studiosa, più di una in realtà, sapete cosa ha detto? Ha detto che questo inizio, do, ri, ro, ro, però certe volte gli studiosi dovrebbero essere prudenti, è niente poco di meno che una citazione del Dies Irae. Dies Irae, dies illa. Sì, ho capito, però se noi infatti poi questa studiosa, che è una giovane studiosa, veramente impegnata, eccetera, sto prendendo in giro, guai, poi tanto straniera, non capisco quello che dico, posso quasi dire qualunque cosa. Riscontra la presenza del Dies Irae in moltissimi brani di Rachmaninoff. Ma scusate, ma tira rira, hai voglia. Cioè, questo frammentino qui lo troviamo dovunque, in quante centinaia di milioni di composizioni. Se la citazione fosse una citazione vera, noi dovremmo avere all'inizio il frammento completo del. Se no è troppo facile prendere queste prime quattro note, dimenticarsi delle altre, ok? E dire, ah, il Dies Irae, di quanto è macerato dalla memoria della morte. Carità, la memoria della morte è una realtà, per cui è meglio ricordarsela, no? Giusto? Però un conto la memoria di un certo tipo di rappresentazione di quella cultura, di quel genere. È chiaro che si fa musica, c'è, anche perché in Rachmaninoff quel tipo di citazione c'è compiuta in altri brani. Un conto è questo tipo di intenzione. Ora, perché questo brano si chiama studio? Perché? Perché effettivamente presenta una complessità al di là della scrittura apparentemente semplice. Come vi dicevo prima, diffidate delle scritture apparentemente semplici. Più sono semplici, certe volte più non da dire, mamma mia. Certe pagine pianistiche hanno miliardi di note, dice, ah, non ce la farò mai a suonare, non riuscirò mai neanche a vedere l'inizio. Ma qui invece ci sono tanti problemi. Di quale natura? Di natura tecnica perché sono... Oppure c'è un pensiero che fa diverse cose contemporaneamente, quindi obbliga il pianista ad eseguirle tutte insieme e non è sempre facile. Allora, guardate come. Ma anche se non sapete la musica, anche se non la sapete leggere, vedete questi gruppi di tre? No? Non è molto originale notare che c'è un tre qui sopra, giusto? Si chiamano terzine.
Originalità.
No? Ok? Che caratteristiche hanno queste terzine? Hanno una caratteristica di avere in realtà, di non essere terzine neutre, tra virgolette, ma di avere due elementi, come dire, che riempiono, che per chi sa la musica capisce se io dico che questo è l'accordo della tonalità in cui il brano è scritto. Peraltro, vedete che chi sa la musica si accorge che non comincia sul La, qui siamo in La minore, ma questa è una triade sgranata a partire dalla seconda nota della triade. Questo indebolisce un po' il riferimento al La.
Oh.
È chiaro? Ma l'altro aspetto importante è questo, che, vedete, quando le note vengono scritte, diciamo, con due gambe diverse, è perché, da un lato, appartengono a un certo tipo di figura, ma dall'altro hanno anche una loro autonomia. Ora, il modellino qui, non so tanto se magari ha ragione la studiosa che dice che è il diesivo, il modellino qui è do, si, do, la, do, si, do, no? Sono sei, vedete che va avanti? No? Cioè, va preso tutto insieme, altrimenti questo è facile da suonare. Insomma, abbastanza. È facile in un certo senso perché le note isolate col gambo lungo, senza, sono note che sappiamo che dobbiamo ottenere di più. Vedete, c'è una legatura sopra e ogni segno grafico, perché sono originali questi, ha una logica, cioè un senso. Vedete? Ci dice prendili tutti insieme. No? Dopodiché, quando entra la mano destra, che fa una melodia alla mano destra. Beh, questo strumento originale risale, come sapete, a 50 e passa anni fa. Allora, perché l'ho già fatto già un'altra volta. Immaginate se è una melodia questa. Ok? Tira, tira. No? In sé, quella tira. Sergei, potrei fare un po' di sforzi in più, no? Ma in realtà ha una sua logica tonale, perché i primi due elementi fanno riferimento alla dominante, il secondo elemento, cioè la musica, siamo nel 17, siamo ben lontani dalle ricerche sulla tonalità di Schoenberg, la cosa che stava facendo Berg, insomma, mi capite? Però, cosa succede? Che non è così comodo. Perché ritmicamente, qui abbiamo già due voci, capite? Ritmicamente non è così semplice. Questa nota coincide con questa. Ma vedete dove è scritta questa? Ok? No? Questa nota qui e questa sono un pochino sfasate rispetto ai punti forti, no? Per chi sa la musica è facile dire che qui il rapporto è il 2 contro 3, cioè ritmicamente abbiamo tanti fattori da tenere insieme. Più si complica il quadro, più ovviamente i fattori aumentano. Quando vedete le forcelle, no? Vedete, queste cose qui si chiamano forcelle, non stanno soltanto a dire costruisci una sorta di crescendo che arriva qui e poi
diminuisci, questo è ovvio, ma guardate dove chiede il crescendo. Vedete? Gli elementi su cui in questo caso e poi anche dopo non sono elementi forti della ritmica, ma sono elementi deboli, che peraltro sono sfasati rispetto a quello che sta facendo la sinistra. Allora, la varietà di questo brano è per questo che avevamo l'impressione di una, come dire, ripetitività e del fatto che tutto fosse la ripetizione di una stessa cosa che slittava a livelli differenti. La varietà di questo brano è data non tanto dall'elemento melodico, va bene? È data dal rapporto tra più elementi insieme, quello ritmico che è così importante, questi ritmi differenti, no? Che vengono e che producono ovviamente presenze sonore, colorature sonore diverse. Se io poi potessi addentrarmi, ma sono le 8-5, non lo faccio, poi meglio di no, in ciò che chiamiamo l'armonia di questo brano, noi ci accorgeremmo di quella importante caratteristica che Rachmaninoff utilizza sempre, che è appunto la sua personale elaborazione della scala cromatica. Grande esecuzione, prego di salutarla con un applauso. Grazie. Cosa voglio dire con questo? Cosa voglio dire? Voglio dire che in realtà anche Rachmaninoff sta provando a fare ciò che tutti gli altri nello stesso momento stanno provando a fare. Cioè, avendo presente il recinto dell'esperienza musicale del secolo precedente, che però ormai era un recinto che aveva buchi dappertutto, no? A partire dal secondo 800 e anche prima si era allargato, aveva cominciato a modificarsi, eccetera, allora, tenendo conto di quel recinto, trovare un'esperienza personale e un linguaggio personale. E il linguaggio personale, gli studiosi lo definiscono in un modo interessante che vi butto lì, è un po' tecnico, ma cos'è il cromatismo? Forse vi ricordate, avevamo parlato l'anno scorso. Il cromatismo è l'uso di tutti i suoni che vi ho fatto sentire, la possibilità di costruire melodie e armonie senza limitarsi ai suoni più importanti della scala. Prima, quarta, quinta, ottava, cioè queste cose qui, ma tenendo conto della possibilità di toccare tutto. Ci possono essere diversi tipi di cromatismi. Per esempio, ci sono cromatismi che, come quello di Wagner, no? Che è un cromatismo che tocca tutti i gradi della scala, ma che finisce per passare da una tonalità all'altra, cioè la cornice si sposta continuamente e il fulcro, arrivederci, ci mancherebbe, fatti i conti, eh?
Bene. No, è un peccato, è troppo tardi.
Grazie. Allora, perso il tiro, benissimo. Sì, il cromatismo di Wagner è un cromatismo che sposta i punti di riferimento. Infatti viene definito intertonale. Ci sono tante tonalità, il cromatismo fa in modo che si passi dalla tonalità X alla tonalità Y col bemolle, alla tonalità, capite? È uno spostamento reale. Alla fine il problema è dove stiamo andando. Il punto di riferimento qual è? Ed è anche la bellezza, forse, dell'espressione musicale wagneriana. Dopodiché, invece, i modernisti, quelli del Novecento, quelli che conoscete da Schoenberg in avanti, hanno un cromatismo che viene definito extratonale. Cioè, ci sono tutte le note, ci sono tutte le 12 più 1, che di volta in volta diventano loro punti di riferimento, eccetera. Ma la logica è completamente diversa. In realtà le note vengono utilizzate come note, non perché appartengono a una scala. La serie, quello di cui avevo detto l'anno scorso. Allora, intertonale, extratonale. Cosa manca? ma anche al cromatismo di Rachmaninoff, che viene definito intratonale. Cioè, cosa vuol dire? Qui la tonalità è la minore, e la tonalità è la minore, si sente, c'è. Non è come in Wagner che ha l'impressione di stare sul toboga, no? Sapete, no? È giusto? Quella cosa per cui, oppure su, come si chiama, lo skateboard, no?
Diciamo, madonna, pensavo di essere...
Ok? Qui ce l'hai, ce l'hai.
Addirittura all'inizio c'è una cadenza perfetta, mi, si, la,
cioè, ok? Quindi intratonale vuol dire, fisso un quadro, fisso un quadro, all'interno di quel quadro non mi pongo problemi di movimento, non ho schemi che mi obblighino ad andare sul quarto grado perché devo andare per forza sul quarto e poi sul quinto, no. Ogni grado di quel cromatismo lì contenuto fra la e la, in questo caso, può diventare una nota importante e può essere il centro di una parte del brano. Lo dimostra il fatto che a un certo punto il sol bemolle diventa importante come nota. Il sol bemolle rispetto a la è lontanissimo. Questo è la. Questo è il sol bemolle. Se suonato così sembra quasi consonante, ma se io scrivo sol bemolle e ci metto un mi, è dissonantissimo. Ora, la cosa importante di Rachmaninoff è la conservazione del quadro generale, del profilo del quadro, della cornice del quadro e la totale libertà di movimento interno. Questo è, quindi quando noi ascoltiamo Rachmaninoff dovremo tener conto di questo, di una situazione in cui sappiamo da dove cominciamo e sappiamo dove finiremo. Non poniamo limiti alla libertà di movimento interno. Ed è per questo che per noi può essere complicato ascoltarlo. Perché quando noi ascoltiamo un brano tonale, noi invece, come quando ascoltiamo Beethoven, quando ascoltiamo Mozart, abbiamo l'impressione di saperla, di avere dei punti fermi, di sentire dei punti in cui la roba si muove, poi si riposa, si scarica, si riattacca, eccetera. Qui il quadro tiene, ma dentro il movimento è, diciamo, difficile da ricondurre a pratica. Allora, è progressista questo linguaggio? È conservatore? Io certe volte, l'ho già detto l'anno scorso, trovo più progressista chi è capace di muoversi all'interno di un quadro riconoscibile e però di muoversi all'interno di quel quadro con grande libertà, in modo da non infrangere un quadro, non distruggere le relazioni, ma stabilire nuovi rapporti. Chi vuole pensare tutto questo in termini politico-sociali, faccia, è chiaro? Però penso che la prossima volta avremo a che fare con un signore molto diverso, con un brano molto diverso, non si intitola Etude Tableau, ma si intitola Detto un po' di più premio. Quindi prepariamoci a tutt'altra situazione. Più premio sappiamo che forse chi è, Detto un po' pure, la costruzione... sarà bello. Va bene? Ok? Grazie. Se avete domande, da mettere insieme. Domande. Se volete, visto che tanto tutti siamo socialized, come si dice, no? Abbiamo solo. Se vi viene in mente qualcosa, eccetera, io vi indirizzo di posta elettronica. Mi fa piacere ricevere domande ragionevoli, cioè a cui io possa essere in grado di rispondere. O qualunque altro tipo di suggestione, quindi via messenger, via, insomma, per via telepatica o qualche difficoltà, perché non sono ancora attrezzato. Vi ringrazio, buonasera.